Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
Eccoci qua, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in Tribuna, l'ultima dell'anno, non l'ultima della settimana, attenzione perché ve lo dico già, ci saremo anche venerdì, non ci siamo domani, il 31 e l'1, però poi torniamo venerdì anche perché si gioca sabato assolutamente contro il Sassuolo, quindi in trasferta, la trasferta direi anzi sicuramente più vicina a Reggio Emilia, come ben sapete. Il numero per scriverci è il solito, lo conoscete, 333-920-170, quindi scriveteci, insomma ci sono tanti temi da affrontare, dal mercato con le ultimissime che monitoriamo in quest'ora insieme, insomma le ultime interviste uscite di qua e di là, cioè, lo so che vi sta facendo molto parlare oggi l'intervista a Lucarelli della Gazzetta dello Sport, insomma affrontiamo ogni tema, ma prima facciamo il riepilogo di quello che di come si è conclusa la giornata di campionato, perché ieri c'è stata la vittoria agevole della Roma che ha liquidato la pratica Genoa in mezz'ora, poi è finita 3-1 con il gol della bandiera finale dei rossoblù, ma non ha cambiato nulla dal punto di vista dei punti, della distribuzione finale dei punti, con il Genoa che così rimane dietro al Parma. Giornata che quindi la riepiloghiamo perché è stata talmente spezzettata che insomma sapete com'è, Parma-Fiorentina 1-0, quello che ci fa più piacere, la vittoria del Cagliari a Torino 2-1, sostanzialmente l'unico risultato buono di una diretta rivale del Parma, Lecce-Como 0-3, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2, Milan-Verona 3-0, Cremonese-Napoli 0-2, Bologna-Sassuolo 1-1, Sassuolo che appunto sarà l'avversario di sabato, Atalanta-Inter 0-1, Roma-Genoa 3-1. La classifica con alcune squadre, tra cui il Parma che hanno una partita in meno, lo ricordiamo, il Parma deve recuperare il 14 gennaio il match in casa del Napoli. Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, che di fatto poi è rientrata con Spalletti in corsa scudetto la Juve. Como 27, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta, Udinese, Sassuolo 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17 con 5 squadre alle spalle, ovvero Lecce 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 punti. Le ultimissime di calciomercato cosa dicono? Allora, sarebbe, da quanto ci risulta, piuttosto vicino, l'abbiamo detto anche ieri sera a Sport, Samuele Birindelli, classe 99, terzino destro che può giocare anche a sinistra. Registriamo anche nuovi contatti per Pasquale Mazzocchi, che ben conosciamo, sarebbe un po' la chiusura del cerchio per lui tornare a Parma. A Napoli ha molto poco spazio, lui è un 95, non so quanto possa rientrare nella logica della società un giocatore del 95, però vediamo, insomma, noi auspichiamo sempre che ci sia qualche giocatore esperto, poi 95 è un amico anziano per carità, anche, cioè, ci fa un po' effetto perché era arrivato, ragazzi sono passati 10 inverni da quando arrivò Pasquale Mazzocchi, perché era l'inverno del 2015, era un ragazzino, giocava per la regola del giovane, ma comunque giocava perché era più forte, si vedeva già in Serie D, poi è arrivato fino alla B, dunque il Parma poi lo ha lasciato, forse si poteva tenere con un po' più di lungimiranza francamente Mazzocchi, che poi era addirittura arrivato a vestire la maglia della nazionale, insomma a Napoli con Conte ha fatto un po' fatica, non ha molto spazio, anzi ne ha pochissimo, però io lo prenderei di corsa uno così francamente al Parma. Poi c'è la designazione intanto, arbitro Feliciani di Teramo, ma dopo ci manderà Luca tutti i dettagli, Luca forza ti sollecito. Poi Roma su Osterwolde del Fenerbahce ovviamente ci interessa perché il Parma ha il 20% sull'acquisto di Osterwolde, sì, sulla futura, quando l'ha venduto al Fenerbahce, c'era un mercato invernale del secondo anno di Serie B se non sbaglio, il Parma aveva si è tenuto un 20% di diritto su una appunto eventuale nuova cessione. Poi c'è l'argomento Alessandro Lucarelli, ha parlato il capitano, meglio l'ex capitano, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in un pezzo che a firma del collega Lorenzo Cascini, e quello che sta facendo molto discutere i tifosi, sta facendo molto parlare oggi è la risposta alle prime due domande. Ve le leggo, poi dopo l'intervista completa ovviamente ve la potete leggere sulla Rosea. Alessandro, partiamo dalla fine. Lei aveva un contratto da direttore dell'area prestiti del Parma, poi cos'è successo? Risposta di Lucarelli: sono stato mandato via senza avere una spiegazione chiara, l'ho trovato una mancanza di rispetto grave sia per me come persona che per quello che ho rappresentato per la città di Parma. Era una figura troppo ingombrante, chiede il collega. Non lo so, so solo che avrei voluto ricevere un trattamento diverso dopo 17 anni d'amore. Penso che la mia storia con questo club meritasse tutt'altro finale, non solo per il mio ruolo, ma anche per l'ottimo lavoro svolto da dirigente, una ferita aperta che sanguina ancora. Poi dopo torna a parlare un po' dell'anno del fallimento, di tutta la sua vicenda. È anche interessante, qualche retroscena che, bene o male, chi è attento alle cose del Parma conosceva, ma si è sbottonato ancora un po' di più sui suoi ex compagni del periodo del fallimento, e insomma qualcosa lo si era già detto nella sua biografia in altre interviste. Ecco proprio Roberto che ci scrive: questa società dovrebbe leggere questa intervista fatta alla Gazzetta dello Sport per capire molte cose, e forse lo striscione di sabato della Curva voleva dire questo, scrive Roberto. Davidone invece va già sul mercato. Vedrai che tutte le notizie di mercato si sgonfieranno e si scioglieranno come neve al sole. Mi piacerebbe se tornasse Pasquale, come lo chiamavo io, Mazzocchi. È un gioco di parole, sì, più o meno. Sarebbe un buon colpo per i crociati. No, io sono convinto, Davidone, assolutamente. A me piace. Poi lui è uno che sempre dà il 110% per la maglia in cui gioca. Ha mestiere, esperienza. Un ragazzo che ha gamba, grande umiltà, ce lo ricordiamo quando venne qui, era sempre arrivato con la mentalità giusta. E altro messaggio contro la società, addirittura qui merita lo stadio deserto, dice questo radioascoltatore molto arrabbiato evidentemente per questa vicenda. Lucarelli, che è un po', comunque sì, era già di qualche mese fa la sua uscita dalla società crociata. Allora facciamo così, riordiniamo le idee facendo un salto a ieri sera a Bar Sport. È intervenuto il papà di Alessandro Circati, Gianfranco Circati, ce lo ascoltiamo mentre noi ci mettiamo in contatto col primo ospite di questo pomeriggio per parlare poi di tutti i temi sul tavolo.
Personalmente siamo molto soddisfatti, ma più che altro per lui, perché un po' di sfortuna l'anno scorso, è stato fuori diversi mesi, poi quest'anno appena iniziato il campionato ha avuto questo piccolo infortunio che l'ha tenuto fuori altre 5-6 settimane. Ieri da voi era mattina, da noi ieri sera ci ha chiamato e ci ha detto: guarda, inizio e sono anche capitano. Secondo me è un bellissimo segnale da parte dell'allenatore, da parte anche del gruppo, perché a 22 anni essere capitano, secondo me è una... si vede che è apprezzato anche come persona. Alessandro non è un ragazzo che parla tanto, è abbastanza introverso, però in qualche maniera si è fatto apprezzare e l'hanno un po' riconosciuto come uno dei leader, se vogliamo chiamarli, uno di quelli che insomma che l'allenatore punta molto. Ecco, a livello personale sono molto molto soddisfatto per lui e anche per me da salsese. Il fatto che si sforzi di parlare italiano e sia anche migliorato molto, il fatto l'aiuta molto anche il fatto che oramai cos'è, 3 anni che è a Parma, 4, quindi 4. Perché lui in casa parla inglese, con suo fratello parla inglese, la sua prima lingua è l'inglese, non è l'italiano. Però il fatto che insomma che si sforzi, che voglia un pochettino parlare anche di italiano, è una cosa che mi fa molto piacere, anche perché noi siamo tutti italiani, quindi è giusto insomma che non dimentichi le origini. Coi nonni deve parlare italiano, coi zii deve parlare italiano, quindi però ricordiamoci che la sua prima lingua è sempre l'inglese.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Questo era Gianfranco Circati, papà di Alessandro Circati. Parliamo anche di questo col nostro primo ospite, il giornalista Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao, un saluto a tutti.
Allora, rimettiamo in fila tutto partendo da sabato, dalla vittoria con la Fiorentina. Io ero uno di quelli, l'ho sempre detto, che avrebbe firmato per un pareggio. La partita, mi ripeto, che il Parma non doveva perdere, l'ha addirittura vinta. Insomma, questo è un buon segno. Poi terza vittoria su 5 partite. Come diceva ieri Marco Balestrazzi, in pochi hanno fatto meglio in Italia nell'ultimo mese.
Sì, io posso essere d'accordo con te, però il Parma la doveva vincere questa partita, lo doveva al suo pubblico, ai suoi tifosi, perché la sconfitta con la Lazio non si può liquidare come una sconfitta. Cioè, è stato molto di più di una sconfitta, siccome anche la precedente partita in casa era stata persa malamente, questa partita si doveva vincere. Poi è chiaro che se arriva al pareggio, se Corvi non fa il miracolo, magari finisce 1-1, ti accontenti. Però questa partita il Parma doveva vincerla. Il fatto che abbia risposto presente è un bel segnale, perché doveva vincere, ha vinto. Quindi sono contento che abbia vinto, ma doveva.
Mi dai
una cosa che doveva fare.
Mi dai un po' le tue pagelle di sabato. Ieri a Bar Sport abbiamo eletto, per i tifosi, migliore in campo Corvi. Noi abbiamo dato voti più alti a Valenti, anche per come si è ripreso dalla botta psicologica della Lazio. Ma mi è piaciuto molto Keita e mi è piaciuto molto anche Brički, sono sincero.
Allora, se dopo il primo tempo avevo mandato un messaggio ai miei figli, non siamo riusciti a vedere la partita insieme. Ho segnalato Keita un primo tempo strepitoso. Alla fine dei 90, dovendo scegliere il migliore, probabilmente anch'io starei su Corvi, però tra lui, Keita, Valenti, stavo pensando di, e lo stesso Sorensen che ha segnato, sono stati, diventa difficile scegliere il migliore. Se proprio devo votare dico Corvi, però tutti e quattro dal 7 in più, e sì, va bene anche mettere Valenti nel cioppo, certo, e anche Pellegrino comunque, pur sì, non sì, avendo segnato, no, ha fatto un lavoro pazzesco,
attaccante pazzesco per quello che fa. Da fuori io vedo spesso i commenti, anche tu, scandagli social, soprattutto quando si parla di formazione hobbistica di, certo, fantacalcio, vedo tutti che dicono ma come fa a prendere voti così alti che non segna mai, e chi vede le partite commenta ma le vedete, squadre, tifosi di altre squadre che dicono ma l'avete vista la partita, perché questo, cioè, da solo regge il peso dell'attacco, e veramente
sì, no, ma di una generosità unita al suo strapotere fisico. Dispiace solo che almeno noi lo vediamo da tifosi e pensiamo che non sia sufficientemente tutelato, sì, nei suoi frequenti corpo a corpo col difensore che lo deve marcare. Ma dico, se un giorno andrà a giocare in una strisciata, perché adesso si chiamano così, no? Sì. Una strisciata, è sempre fallo a suo favore.
Sì, sì. Con Comuzzo se le sono date, mi ha fatto un po' di, vabbè, non dico tenerezza a Comuzzo, però classe 2005, ma è un ragazzo che alla fine sa anche il fatto suo,
Comuzzo, no, Comuzzo è bravo,
sì, non mi ha fatto dispiaciuto. Ho visto voti un po' ingenerosi dei nazionali, ma perché paga tutto quello che è stato l'esito della partita, però a me è stato il migliore
della tiro in porta, è quello, sì, che ha esaltato Corvi, sì, però è anche l'unico tiro degno di questo nome della Fiorentina.
Sì, quindi... anche perché tre parate Corvi le ha fatte poi su azioni a cui il gioco a posteriore è stato fermato.
Esatto. Era importante soprattutto la prima di quelle parate fatte poi a gioco l'azione annullata per il fuorigioco di partenza, però quella su Comuzzo è stata pazzesca, e Comuzzo è stato forse il migliore della Fiorentina.
Sì, perché alla fine a me non è dispiaciuto Fortini, però sul gol di Sorensen anche lui con Dodò qualche responsabilità.
Allora, francamente, ognuno di loro, quando si dice no, ognuno deve dare il più del 100%. Ecco, lì si vede palesemente che danno tutti meno del 100%, ma anche del 70%.
Certo che se dobbiamo sperare di passare il playoff e poi magari andare al mondiale con Ken, il Ken visto sabato non è che mi dà molta fiducia per la nazionale.
No, però lì è evidente che c'è anche la responsabilità è sua, però c'è un problema di ambiente.
Sì, sì.
E il Ken è più forte di quello che abbiamo visto noi, poi il fatto che non renda può anche darsi che sia colpa sua, può anche darsi che lì non stiano funzionando le cose, sai, certe volte ci sono delle dinamiche che noi non conosciamo,
sì, sì.
Però voglio dire, il fatto stesso che lo spogliatoio si dicesse, no, avevano, il Sassuolo ha chiesto i danni dopo una partita contro la Fiorentina, perché erano talmente arrabbiati che avevano distrutto lo spogliatoio, insomma, sì. Sono cose che che parlano.
Sì. Davidone ti chiede, visto che ti fa un grande panegirico, dice che sei un grande saggio, le tue considerazioni sono sempre meditate e corrette, ti chiede chi vedi a questo punto come tre principali candidati alla retrocessione.
Ai. No, allora,
non è facile, proviamo.
Se la Fiorentina, cioè se al posto della Fiorentina ci fosse un'altra pericolante, la si darebbe per spacciata, sì, 9 punti.
Cioè, se fosse il Monza, sarebbe dell'anno scorso,
esatto,
sarebbe spacciato.
Esatto. Mentre invece, essendo la Fiorentina, uno pensa sempre che se arriva Paratici e fa qualche operazione, potrebbero ancora salvarsi. Secondo me fanno una fatica boia. Ah. E tra Pisa, Verona, Lecce e Genoa, io penso che, da quello che si è visto finora, il Pisa non fa mai gol. Il Verona gioca e non meriterebbe di andare giù, quindi magari va giù in Lecce, ecco. Sicuramente, ecco, mi fermerei lì nello sfogliare la Margherita tra quelle che sono attualmente dietro il Parma. Per me la Fiorentina non ce la fa. Però le altre due potrebbero essere Pisa e Lecce.
Quindi tu la vedi male proprio la Fiorentina?
Cioè, i numeri parlano chiaro, cioè,
non pensi che magari punti, insomma, sfruttando qualità che adesso obiettivamente non è una qualità da Champions, forse neanche da Europa League, però da salvezza sulla carta sì, non pensi che a un certo punto, magari come dici tu, con l'arrivo di Paratici imbrocchi una serie positiva, perché poi non è che serve chissà cosa per risalire, visto che la quota salvezza sarà ancora bassa?
Allora, facciamo così: c'è Fiorentina Cremonese.
Sì.
Se vince, è una bella spinta, perché sarebbe comunque la seconda vittoria consecutiva in casa, e allora si potrebbe cominciare a parlare di una possibilità di lenta risalita. Se non vince neanche con la Cremonese, è andata.
Sì. Sì. Ma hai ragione, partita sì, veramente fondamentale questa qui, perché poi dopo...
E la Cremonese ha già tutto da guadagnare, perché la Fiorentina non può devi calcolare che dovrebbe giocare tutte le partite con l'acqua alla gola, scontri diretti, mica diretti, con l'ansia di dover vincere a tutti i costi.
Sì, con un ambiente oppressivo qua.
Con un ambiente veramente pesante, tutto gennaio, tutto febbraio, tutto marzo, tutto aprile, cioè...
Sì. No, è vero, è vero, molto molto complicata, molto,
molto. E anche la Conference.
Ho visto proprio una squadra che ha dei problemi strutturali.
Deve fare
sì,
il playoff.
Sì, esatto.
Sì.
Ampo 60 dice: finiamo l'anno con aria positiva. Adesso al mercato di gennaio bisogna comprare giocatori pronti e nei ruoli che servono, ma soprattutto senza aspettare l'ultimo giorno delle trattative. Non dobbiamo perdere ulteriore tempo. Allora, si parla molto di Birindelli, che sarebbe la prima alternativa a Brici, insomma, onesta riserva per la salvezza, direi. Si parla anche di Mazzocchi.
Anche qualcosa di più.
Tu cosa auspichi per questo mercato?
Allora, tra Birindelli e Mazzocchi, io mi dispiace per te, ma scelgo Birindelli.
Beh, più già 4 anni in meno, comunque.
Ma non solo per l'età, perché comunque è un giocatore solido. È un giocatore che ha sempre ha più presenza in B che in A, però comunque la conosce, sì. Segna, è un giocatore, andatevi a rivedere se non ne ha voglia, il Monza ha vinto una partita 4-0, 4-1 di recente, e Birindelli ne ha fatti due, il primo al volo da fuori area, pazzesco, e comunque un giocatore che si inserisce molto. Io lo vedo, sarebbe un acquisto veramente sensato.
E
poi per il resto...
Il resto cosa serve secondo te?
Beh, sicuramente servirebbe un difensore centrale, ma soprattutto serve un giocatore a centrocampo, il cosiddetto tuttocampista, che secondo me serve indipendentemente dall'eventuale partenza di Hernani, quindi non solo dal punto di vista numerico, ma proprio come pedina fondamentale, perché è il ruolo nevralgico nel quale il Parma, secondo me, sta ancora facendo fatica.
Cioè,
è vero,
quello che non è Ordoñez,
segna poco,
sostanza.
Ma Ordoñez o fa un salto di qualità un po' alla svelta, o se no...
Così ci serve a poco.
Beh sì, deve fare il salto di qualità che ha fatto Sorensen.
Sta facendo, dai, siamo scaramantici.
Sta ancora facendo, esatto. Sorensen. Io mi aspetto qualcosa anche da Cremaschi.
Sì.
mi aspetto un Bernabé sempre più nel vivo del gioco, però sì, un altro giocatore lì ci vuole, perché comunque credo che il vero problema del Parma attualmente, visti i miglioramenti che ci sono stati indubbiamente nella partita con la Fiorentina, sono legati alla fase di transizione, cioè quando il Parma ben compattato in difesa riesce a ripartire, in realtà non riparte perché perdono la palla quasi subito, perché evidentemente i meccanismi non funzionano, sono troppi gli errori di misura, troppi passaggi sbagliati, incapacità poi quando perdi la palla di riaggredire, ed è lì che serve secondo me il centrocampista in più, che sappia anche toccare la palla. Che ci sono stati, non so se ti ricordi, un paio di situazioni con la squadra che esce sulla fascia sinistra, uh-huh, e due volte il passaggio al giocatore che si è lanciato nello spazio era corto, è stato recuperato facilmente dal difensore della Fiorentina e sono ripartiti loro, cioè quegli errori lì non te li puoi permettere. No,
assolutamente. Daniele da Mendesano dice: Sorensen, per come ha fatto gol, è il motivo per cui è stato acquistato, aggredire l'area arrivando da dietro. È vero, ce l'avevamo presentato così, e in effetti, dai,
tra l'altro sì, è ancora un po' troppo impreciso, perché se dobbiamo dire la verità, al primo tempo Sorensen con la Fiorentina non aveva brillato,
sono d'accordo,
però è anche vero che diverse volte ci ha provato anche nelle partite scorse. Ha sfiorato il gol, non dico ripetutamente, però almeno 3-4 volte, quindi è un premio meritato, anche perché comunque trovando il gol capisci che devi insistere su quel fondamentale, che è ormai l'inserimento del centrocampista, è un fondamentale.
Eh sì, no, non se ne può fare a meno. Di Circati cosa mi dici? L'ha messo dentro perché non si fida di Troilo, secondo te?
Perché
semplicemente preferisce Circati, semplicemente quello.
Anche l'anno scorso,
vero, con Napoli,
gli è stato fatto notare in conferenza stampa, cioè rientra da un lungo infortunio, subito titolare e gioca subito bene. E quindi nel momento in cui sta bene, Circati è titolare e quindi era una scelta assolutamente giusta, nel senso che ti fidi più o meno di Troilo non lo so, però se c'è Circati gioca Circati, non c'è neanche da discutere.
Avrai letto l'uscita, ovviamente oggi si parla tanto di questa cosa, l'intervista ad Alessandro Lucarelli, te l'aspettavi in questi termini? In un calcio dove è tutto un po' così?
Da una parte non me l'aspettavo, perché potevo aspettarmela, diciamo, nell'immediato. Così però fa ancora più scalpore, perché sono passati dei mesi, evidentemente la delusione in lui non sia certamente placata, e da un certo punto di vista te lo devi anche aspettare,
certo.
La società se lo deve anche aspettare, dopo che lo ha trattato in questo modo non può pensare che una vicenda che riguarda un personaggio del genere vada a sfumare a poco e tutti si dimenticano di Lucarelli e di come è stato trattato. Era inevitabile, era giusto che venisse fuori. E permettimi di dire di aggiungere una cosa, perché poi siamo tutti col capitano, questo è evidente. Uno dei motivi per cui la tifoseria, una parte della tifoseria ce l'ha con la società, per tanti segnali grandi e piccoli di, tra virgolette, distacco, no? Dall'ambiente, non c'è nulla di americano nel trattamento riservato a Lucarelli, quindi non è un problema di avere una proprietà americana, perché nello sport americano, nello sport di squadra americano, le glorie grandi, vero, del passato sono omaggiati, hanno le loro Hall of Fame, vengono invitati alle partite, non dico cantano l'inno perché magari non sono molto intonati, però fanno l'alzabandiera, tutte quelle cose lì che fanno, quelle americanate, e l'ex grande giocatore è tenuto in considerazione massima, quindi non c'è nulla di americano nel trattamento ricevuto da Lucarelli, qui il business non c'entra. È vero che gli americani fanno business, cercano il business, però nello sport americano il grande ex giocatore resta tale per sempre in quei colori, quindi è sicuramente una questione forse personale, non spiegabile, ed è giustamente il Parma, non dico, cioè adesso devo trovare la parola giusta, il Parma lascia l'amaro in bocca ai tifosi anche per queste cose.
Ah sì, no no, verissimo.
Quindi
molte basta anche così.
La trasmissione era legato forse più al ti accuso di non che sembra che non te ne importi niente del tifo locale che è quello vero, quello più sentito, quello del tuo territorio. Mm. Ecco, giocatori di 5 continenti, viene da pensare, ok, Circati, figlio di un fidentino, nato a Fidenza, anche se è cresciuto in Australia, se Circati fosse stato italiano, andavi a comprare un giocatore delle Samoa pur di avere uno dell'Oceania. No,
poi Circati l'ha mandato il pinco con Luca Piazzi, lo ricordiamo sempre, quello sì, no, sfuggito all'algoritmo.
Storia. Comunque lui doveva andare a giocare nel Leeds, c'era sì. Il Covid, però sì. Vanti di avere un giocatore per ogni continente, è bello tutto ciò, però certo. è una statistica, è un dato.
Sì. Sì, sì. Non può essere la
io non sono orgoglioso del Parma perché ha un giocatore però di continente.
No, esatto, cioè non, anche perché andiamo oltre questa cosa, proprio per essere esatto. Inclusivi, no? Non
è esatto. Che stiamo lì. No, a me piace, io sono una persona inclusiva, ma
assolutamente
mi piace la politica inclusiva.
Poi non deve diventare però dopo la troppa inclusione un'esclusione.
Esatto, se dopo poi
diventare estrema.
Escludi addirittura la tua curva, allora è giusto sì. Che tu...
Diciamo che la vicenda Lucarelli sembra, come si dice dalle nostre parti, di essersi andati un po' a cercare il freddo per il letto, perché sono convinto che insomma un ruolo lo si poteva anche magari trovare
certo.
Tra tanti dipendenti.
A parte il fatto che
essere un po' più
nessuno ecco. Di noi saprà come lavorava nella sua funzione di direttore dell'area prestiti, però
perché nessuno ci dice mai niente
Parma,
di queste cose qui, sì.
Ce n'erano e lui li andava a visionare. E magari, non so, il suo parere contava, non contava, non sappiamo nulla, okay. Anche la società non ha spiegato.
Guarda, anche dalla perché... Roma, dalla Roma è uscito Totti, dal Milan poi è uscito Maldini, insomma sono situazioni un po' così, queste proprietà, tu hai detto non c'è nulla di americano, però diciamo che insomma non è la famiglia Ceresini, ecco, per fare un esempio chiaro a tutti, cioè ovviamente inevitabilmente...
dell'attaccamento al territorio veramente non ci siamo, però il fatto di Maldini e di Totti ogni storia ha la sua spiegazione,
sì, sì,
sicuramente
certo.
Non è un caso che in diverse società il giocatore bandiera, il giocatore simbolo, poi Maldini e Totti stiamo parlando di campioni di livello assoluto, non me ne voglia Ale, però anche lì la riconoscenza è l'ultimo problema che si pongono queste società. Sì.
Si può dire che sicuramente la riconoscenza che non manca da parte, se può essere una consolazione di Lucarelli da parte dei tifosi, anche per tutti i messaggi che stiamo leggendo e ricevendo.
Sì, sì, no, ma infatti se poi dovesse essere vero quello che dico adesso, bandierone di Lucarelli, tutte le partite in curva, dopo se lo fanno davvero, dopo veramente... Cara società, te lo sei andato a cercare.
Sì, si può fare le cose magari in maniera un
pur,
po' più...
Pur restando tutti tifosissimi del Parma, ecco, intendiamoci.
Dando i meriti quando...
La maglia prima
quando
di
ci sono e quando vanno assolutamente dati, non c'è nessun problema su questo, anzi. Francesco, grazie mille, Francesco Monaco.
Alla
prossima.
Grazie a voi.
Buon anno se non ci risentiamo.
Ne approfitto per augurare un buon anno a tutti e... Eh sì. e Forza Parma come sempre, anche nel 2026.
Ciao Francesco, si riparte da Reggio
Emilia. Ciao Alberto,
ciao. Ciao. Allora, messaggio di... Adesso cos'è? Aspettate un attimo che qui ho schiacciato un tasto sbagliato. Qui c'è un radioascoltatore che non si firma, comunque ce l'ha proprio con la società per questa decisione, rimpiange vecchi presidenti, vabbè, non tutti, eh. Pellegrino mi è sempre piaciuto fin da quando è arrivato, dice Canto, purtroppo dopo un anno non si vedono migliorie in termini tecnici, va bene fisicità e lotta, ma una punta deve almeno saper tirare in porta, fa fatica anche a stoppare in modo accettabile, non sono più così innamorato di questo giocatore. Ci sta come commento, però insomma, siccome per il livello del Parma e non solo va tenuto stretto, diciamo che sì, è vero, un po' così grezzo su certe cose, ma ragazzi, un 2001, se fosse anche fine coi piedi non sarebbe nel Parma, siamo sempre lì. Daniele dice, premesso che sono uno che scrive anche quando il Parma vince, credo che siamo in piena media con il nostro obiettivo, la salvezza, se consideriamo le tante cessioni, tanti infortuni e gli acquisti non completamente integrati, siamo in linea con le aspettative, se non siamo belli da vedere fa niente, dice Daniele. Ah no, se l'obiettivo è mantenere la categoria, assolutamente. Magari Vergara, dice Romano, per il mercato del Napoli, Allora, come tutto campista si fa il nome di un centrocampista dell'Angers, tale Abdelli, dai video sembrava molto tecnico, anche lui scadenza giugno 2026 come Birindelli, sì, abbiamo visto, non ho trovato conferme, sono sincero, Allora, dalle voci di mercato ci scrivono, sembra che Mazzocchi sia abbastanza vicino, Davidone poi dice, però purtroppo non ha più quella velocità che vedevamo un tempo al Tardini quando giocava nel Parma. Lungo messaggio di Brio che dice, però non è Brio quello che ci scrive di solito, non è Stefano Brianti, è un altro Brio, sono tanti Brio a Parma. Secondo me il Parma nel mercato di riparazione è un po' in difficoltà, servirebbe a giocatori esperti perché in Serie A gli errori dei giovani si pagano carissimo, però questo va in contrasto con la filosofia societaria che punta sui giovani per crescere e fare plusvalenze, prestiti o svincolati tipo Guaita rischiano di costare senza dare reali benefici né continuità al progetto, la salvezza non è lontanissima, quindi il rischio è prendere giocatori che aiutano poco ora e non servono l'anno prossimo andando contro il progetto del club. No, è un messaggio, riflessione molto lucida questa di Brio e che ha una sua concretezza sicuramente. Fabrizio dice, non sembra anche a voi che questa ci metta un po' troppo a fare le sostituzioni? Fabrizio, allora forse sì, però poi io devo dire che analizzando poi i giocatori a disposizione, cioè raramente sono migliorativi di quelli che dell'undici in campo, e quindi non è che sia così semplice anche per lui, secondo me, col materiale a disposizione. Secondo me sta facendo, cioè, io faccio fatica a chiedergli più di così a questo allenatore, per chi è, per la storia che ha, quindi paga anche lui lo scotto di inesperienza, per la squadra che ha in mano, secondo me ad oggi questi punti tutto sommato, cioè, ci sta, secondo me. Ricordiamoci signori che dobbiamo ancora vedere come gioca Friga, ormai ci siamo al rientro, vediamo, poi dopo ci vorrà un po' d'ambientamento anche a lui. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo altri due ospiti, a tra poco.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Palla in tribuna.
Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, Francesco Monaco poco fa ha dato ormai per spacciato, cioè ha dato tra le possibili retrocessioni, cioè ha dato tra le sue tre nomi per la retrocessione, ha dato la Fiorentina, Adesso noi lo chiediamo a un nostro amico Filippo Tiberi, imprenditore fiorentino, che però lavora, opera e vive anche per quanto può, insomma, a Parma, comunque tra Parma e Firenze, che ritroviamo qui. Ciao Filippo.
Ciao, buongiorno.
Beh, vabbè, insomma, Natale amarissimo per i tifosi della Fiorentina e io non pensavo di vederla così male, sono sincero, a Parma. Ma cosa sta succedendo?
Guarda,
a saperlo, tu dici.
Capirlo, esatto. Perché è veramente una situazione inspiegabile, perché se tu ci pensi, l'anno scorso di questo periodo la Fiorentina era prima a pari punti con l'Atalanta, adesso è ultima. L'anno scorso abbiamo chiuso al settimo posto, quindi cioè, non è una squadra da retrocessione, soprattutto non è una squadra da una vittoria in un girone di andata. È veramente qualcosa che non è spiegabile, non è un problema tecnico, io non saprei proprio come, neanche come uscire da una situazione del genere, perché
io penso che l'unica speranza della Fiorentina sia Paratici, un dirigente come Paratici, certo, non ha la bacchetta magica.
Guarda, il problema, la mia paura è che ormai sia troppo tardi per raggiungere la salvezza, ma quello che più mi spaventa è il rischiare di rimanere intrappolati in Serie B per troppo tempo.
Sì, perché tu poi, frequentando Parma, hai visto come è successo per il Parma, non è che sia così facile tornare subito su.
La Serie B è un campionato difficile, dove ogni anno comunque emergono squadre che sulla carta non sono favorite e poi comunque fanno delle ottime stagioni. E o mantieni.
Allora, è caduta la linea, adesso lo recuperiamo. Intanto c'è qualche messaggio. Vito, polemica sterile inutile da parte di Lucarelli per quanto riguarda il passato. Fu proprio Ernesto Ceresini consogliano a mandar via Capitan Mariani per la faccenda. Dai, vabbè, Vito, ti chiedo di non scrivere queste cose perché poi rischiamo anche di leggere, per favore. Allora, adesso abbiamo 8 partite determinanti, poi tiriamo le somme a fine mese. Qui ci giochiamo mezzo campionato, dice Roberto. Poi anche Cuda in prestito allo Spezia, sembrava esplodere da un momento all'altro, invece niente da fare, incide poco anche tra gli Aquilotti. Contatti dell'Entella col Parma per averlo in prestito. Altro acquisto, secondo me, non è andato a buon fine, o almeno per ora, dice Davidone. Poi, ecco qua, Luca, allora, ma non mi hai mandato la designazione, Luca, mandamela intanto che abbiamo recuperato Filippo Tiberi. Ciao Filippo, di nuovo insieme.
Ciao, eccomi.
Caduta la linea con te, che sei un imprenditore del settore della telefonia, è proprio la legge del contrappasso.
Guarda, proprio, ormai per noi fiorentini non ne va bene una, proprio.
No, dicevi che ormai rischia veramente di essere tardi, secondo te?
Ma sai, quando vinci una sola partita... Soprattutto non sembra esserci un'idea di gioco, non
è quello,
sembra
è quello.
Proprio la,
è quello.
La volontà di salvarsi, perché con i mezzi tecnici a disposizione dovrebbe essere banale la salvezza, ma così non sembra.
Sì. Io non so, continuo a dire che con un filotto di buoni risultati una squadra che deve salvarsi si rialza, perché la quota è bassa. Il problema è che qui mi sembra che proprio l'ambiente stia precipitando in un vortice negativo.
Sì, sembra che proprio i giocatori sembrano che abbiano mollato la spugna.
Pensi a cosa fare magari l'anno prossimo se va male qui, ecco. Non sarà così cruda la realtà, però lo sappiamo, dai, un po' come va.
Diciamo che nelle ultime due stagioni tanti giocatori hanno avuto tante richieste anche da squadre importanti, quindi, come dire, la tentazione di dire ormai quest'anno va così e poi tanto cambio aria sicuramente c'è. Sì.
Chi sono, secondo te, quegli uomini a cui deve aggrapparsi la Fiorentina per provare a risalire?
Guarda, io partirei dalla dirigenza. Perché senza... Sì. Senza una dirigenza solida puoi fare la squadra che ti pare, ma poi i risultati sono questi.
No, è verissimo. Non mi è dispiaciuto Comuzzo contro il Parma, con Pellegrino ha fatto un bel duello. Ho visto male Fagioli, Mandragora, che dovrebbe essere un po' il fulcro della squadra. Ken, molle. Gudmundsson, sì. Non malaccio, molto decentrato, tanto fumo, poco arrosto. E poi sì, non c'è stato molto da salvare, onestamente.
No, guarda, io ieri mi sono voluto rivedere un attimo la partita, ho deciso di farmi del male così, e veramente, cioè, proprio una squadra che non scende in campo.
Sì, è vero, è vero. Poi scollata anche, scollati i reparti.
Sì. Ma anche il gol subito proprio, cioè, imbarazzante.
Sì, si sono fatti proprio uccellare dall'arrivo del pendolino Sorensen lì.
Esatto.
Sfortunati, sì. Anche sfortunati, lo commentavo ieri sera a Bar Sport, perché comunque il cross sporcato li ha mandati un po' fuori causa.
No, sì, però quando non deve andare, livelli, insomma, sono gol che non si dovrebbero prendere.
Vero. A parte che Dodò a 4 mi sembra molto, molto... Cioè, mi sembra intanto che faccia più fatica a difendere e poi non riesce neanche ad attaccare. Quindi Dodò a 4 io non lo vedo affatto bene.
Sì, è molto in difficoltà. Sì. È molto in difficoltà sicuramente. Diventa e avrebbe bisogno di giocare più alto, dove non deve pensare a difendere.
Dato che dei nuovi acquisti, tra i 25 milioni di piccoli, 15-16 per Somme, lo stesso Viti, che insomma non è che mi sembra irresistibile, non ne sta andando bene uno,
No, è stato veramente un mercato che deludente. Sulla carta devo dirti non ero neanche completamente deluso a inizio stagione, però qua proprio onestamente non trovo niente da salvare io.
Sì. No, hai ragione. Ma i fiorentini, cioè a Firenze che aria si respira? Perché sappiamo che è una piazza che può dare tanto, ma anche togliere molto per come la vive.
C'è grandissima, grandissima delusione, grandissima rabbia, soprattutto perché ci sentiamo anche un po' presi in giro da parte di alcuni giocatori.
Sì. Capiamo. E poi sai, stato d'animo.
Non è una squadra abituata a lottare per la retrocessione.
E anche quello è un po' il problema. Anche quello è il problema. La squadra, dell'ambiente, quello è un bel problema. Quando ti ritrovi a dover lottare per uno. Cioè, il Parma quest'anno sapeva che sarebbe stato così. Più dell'anno scorso, dove forse aveva fatto la bocca buona a qualcosa in più, quest'anno si è messo il cuore in pace, evidentemente, anche vista la campagna acquisti. Insomma, salvezza e stop, squadra da salvezza, come sono Lecce, come sono le altre, qualcuna ci riuscirà, qualcun'altra no. Ritrovarsi lì così è brutto,
Sì, no, è una situazione veramente dalla quale non saprei proprio come uscirne. L'unica speranza è che se dovesse veramente succedere questo disastro della retrocessione è che si costruisca una squadra forte per risalire subito, sì. Perché altrimenti poi diventa un pantano impossibile da risalire.
Io, Filippo, da fuori ti dico che secondo me la Fiorentina non retrocederà, arriverà a Parati, ci farà qualche acquisto giusto, già se ne parla, e almeno la salvezza,
vediamo,
la otterrà. Dai, poi ne riparleremo al 25 di maggio.
Dai, molto volentieri.
Filippo Tiberi, dell'azienda Union Tel di Parma, fiorentino, che appunto conosce bene la realtà di Parma, tifoso della Fiorentina, grazie mille, Filippo.
Figurati, grazie a te,
buon anno,
buona giornata.
Buon anno anche. Grazie. Allora, cioè, sempre devo chiarire, perché non si capisce perché voi addetti ai lavori non leggete i messaggi non comodi alla società o che non sono a favore. Allora, non è vero, però devo effettivamente chiarire che finché si parla di queste cose, che quando si è sfociato con un messaggio di prima che non ho giustamente letto su cose che vanno totalmente oltre il mondo del calcio, non ce lo possiamo assolutamente permettere, perché non è giusto e perché poi prenderemo anche una querela. Quindi molto chiaro, non mi sembra che stiamo omettendo i vostri messaggi. Ecco Luca, con la designazione arbitrale sabato pomeriggio alle 15 Sassuolo Parma, Ermanno Feliciani l'arbitro di Teramo, assistenti lo Cicero Zezza, quarto uomo Galipò, al VAR c'è Meraviglia, all'Avar Pezzuto. Non ricordo Meraviglia particolari incarichi al VAR col Parma, speriamo faccia il suo compito meravigliosamente. Battuta scontatissima. Lorenzo dice: in caso di rivoluzione in fase di mercato in casa della Fiorentina c'è qualche profilo che potrebbe interessare al Parma, punto di domanda. Nel caso della Fiorentina probabilmente i giocatori abituati a lottare per obiettivi diversi fanno fatica a calarsi nella realtà della lotta salvezza. Sì, esatto, ma io ne ho visti pochi adatti al Parma della Fiorentina, cioè non prenderei nessuno nel Parma. Sì, non mi è dispiaciuto questo Fortini, un giovane, a parte che non lo vendo, ne è un 2006, ma ha del potenziale, ma per il resto no, per carità. Poi magari, ecco, sono giocatori che in un altro contesto fanno benissimo, però visti sabato non lo so. È vero che il Parma, secondo me, nella posizione di Benedicia, che in questo 4-3-2-1 lì qualcosa di meglio si potrebbe mettere o trovare, però insomma per ora, almeno per questa settimana va bene così. adesso ci proiettiamo a Sassuolo, ci proiettiamo adesso in pubblicità, abbiamo l'ultima pausa, che poi abbiamo anche l'ultimo ospite di quest'ultima parte di puntata, tra poco. Radio Parma.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Radio Parma. La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo per l'ultima parte di trasmissione insieme ed è con noi Matteo Volpi. Ciao Matteo.
Ciao Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allenatore del Marzolara, come sta andando intanto?
Ma molto bene, dai, molto bene. Molto bene.
Un ritorno in pompa magna il tuo, in panchina.
No, con umiltà abbiamo fatto un buon girone d'andata.
Bene, bene, no, mi fa molto piacere poi per il... Guardo sempre Marzolara e Palanzano dell'amico Patrick Fava, guardo sempre i vostri risultati.
Bene,
Matteo,
bene.
Invece adesso siete fermi, quindi hai più tempo per focalizzarti sul Parma. Questo 4-3-2-1 ti convince?
Sì. Io era un po' che speravo, insomma, che si tornasse a giocare in quel modo, che poi era, insomma...
Tu sei nemico giurato del 5-3-2, tra l'altro.
Ma ormai ho questa nomea, però è vero, sai, io vedo cioè, quando si diceva che era la soluzione a tutti i problemi anche l'anno scorso, sì. Io non credo, ma un esempio è gli ottavi di finale della Champions dell'anno scorso, 16 squadre, solo una giocava con la difesa 5 che era l'Inter,
vedi.
Quindi non credo che sia il modulo vincente che fa vincere le partite, la qualità dei giocatori e tante altre cose, insomma.
Sì. Però ti faccio una domanda scomoda, cioè scomoda tra virgolette, con la difesa 4 vista con gli uomini che hanno giocato con la Fiorentina, rientra Del Prato, che si fa?
Questa è una bella domanda, anche se io forse lo inserirei tra i due centrali con Cercati, magari Valenti potrebbe riposare un attimo, anche perché a destra il ragazzo svizzero, secondo me, sta ben figurando, sta facendo bene, sta crescendo, e sono due terzini che si completano abbastanza, Briscoli da una parte e Valeri dall'altra, secondo me sono due buoni giocatori.
Dicevo che quello che ha convinto un po' meno negli ultimi tempi, anche sabato, è Benedicak.
Sì,
Benedicak
è un ruolo forse non ottimale per lui, però credo che la scelta anche delle volte dell'allenatore sia quella per non perdere centimetri sulle palle inattive, quindi Benedicak da quel punto di vista diventa importante, ecco.
Sì, lì quello più tecnico, veloce, rapido, ficcante dovrebbe essere Ondrejka. Con la Fiorentina qualcosa abbiamo visto, poi è mancata la finalizzazione, però per me è già un buon segno se c'è il resto, perché poi il problema è quando il giocatore è assente dal campo. Quando fa, ma sbaglia, siamo già a buon punto, secondo me.
No, Ondrejka è uno che dà imprevedibilità, che salta l'uomo, come lo stesso Ristagno, però come ti dicevo prima, magari giocando con lui, con Bernabé, con Keita, insomma paghi un pochino sui centimetri, e quindi magari puoi anche giocare bene, ma poi se prendi il gol su calcio d'angolo o su punizioni laterali si vanifica tutto il lavoro, quindi secondo me tante volte la scelta di giocare con Benedicak è dovuta anche a quello, ecco.
Col Sassuolo secondo te che partita sarà?
Non lo so, secondo me è una partita dove il Parma può ben figurare. Il Sassuolo è una squadra che gioca e il Parma è una squadra che si difende bene e che riparte, quindi insomma secondo me può ben figurare, anche se il Sassuolo sta facendo un campionato importante, quindi 22. Non lo so, è una partita aperta.
Come favorite per la salvezza, cioè quelle più secondo te papabili per retrocedere, che nomi mi fai ad oggi 30 dicembre?
Fatico a trovare tre squadre come magari poteva essere l'anno scorso. Una credo probabilmente possa essere il Pisa. La Fiorentina, vista domenica e vista in questa giornata d'andata, è una squadra che non sta bene, però fatico a pensare che una squadra con quella rosa, con quella società, con quella struttura, insomma, possa andare in Serie B, però fatico a trovarne tre che possano sicuramente retrocedere.
Bernabé ormai sembra, diciamo, consolidato come mezzala, è il ruolo giusto secondo te per lui o no?
Sì, averlo riportato in una zona un pochino più centrale del campo secondo me è stata una un toccasana. Domenica si è visto lui in qualità del palleggio del Parma in uscita, insomma ha dato qualità, quindi insomma, è stato importante dal mio punto di vista, e deve giocare in quelle posizioni, insomma, non sugli esterni.
Valeri non va bene in una difesa a 4, ci scrivono, e in effetti a 5 ha dato il meglio.
Beh, diciamo che è un pochino più limitato, però a me sta piacendo anche la difesa a 4, magari ha un po' meno libertà di spinta, ma terzino, un difensore deve innanzitutto difendere bene, poi lui se va 3-4 volte a tempo sul fondo e la mette in mezzo, insomma, sta facendo bene anche lì.
Dal mercato secondo te cosa deve arrivare? Abbiamo già annotato di Birindelli, insomma accelerata del Parma per Birindelli, si parla di Mazzocchi, insomma si cerca un laterale destro perché è un po' una falla. C'è Berichi, ma serve anche un ricambio.
Sì, servono le coppie, sicuramente manca un terzino destro, non lo so, adesso a centrocampo insomma sono abbastanza coperti, non so, forse sì un terzino destro, e poi c'è da vedere i giocatori in uscita, perché credo Hernani uscirà. Djuric uscirà, Begic andrà a giocare, quindi insomma magari bisognerà ricomporre le coppie, insomma avere più soluzioni per anche il giorno di ritorno, c'è da fare tutto per salvarsi, insomma.
Serve anche un difensore secondo te, centrale?
Ma non lo so, perché sono curioso di vedere Troilo, che fino adesso insomma un pochino ha deluso. Ndiaye bisognerà vedere quando rientrerà, insomma adesso secondo me la squadra ha trovato una sua quadratura così, quindi se esce qualcuno sicuramente deve arrivare qualcun altro, ma secondo me siamo abbastanza a posto.
Sì, assolutamente. Toglieranno il pallone arancione, abbiamo letto ieri, a noi ci fa molto piacere, non so se anche
meglio,
te,
meglio sì, perché è inguardabile quel pallone lì.
Non so se poi li danno a voi nei dilettanti, perché ne hanno delle scorte da far fuori, però.
No, quelli sono quelli che si usavano una volta quando si faceva allenamenti in mezzo alla neve.
Infatti. Sembrava quello. Sì, ma ormai a Marzolara ormai, vabbè, sarà nevicato un po' lì, ma ormai non nevica più neanche a Marzolara al giorno
d'oggi. Meno, fa freddo, esatto. Ma non nevica.
Vi allenate a Marzolara voi, tra l'altro, scusa l'ignoranza.
No, noi ci alleniamo i primi allenamenti della settimana, li facciamo a San Martino Sinzano, vicino a Parma.
Okay. Poi giocate a Marzolara.
Giochiamo a Marzolara e ci alleniamo il venerdì a Marzolara, c'è un campo spettacolare.
Bene, bene, grazie Matteo Volpi, in bocca al lupo al Marzolara per il 2026, allora buon anno a te e alla squadra.
Grazie, buon anno a tutti e forza Parma.
Grazie a Matteo Volpi. Allora, Davidone ci scrive: permettetemi di augurare un buon anno a tutti voi, 4 moschettieri di Palla in Tribuna, 5 con Matteo, giusto, assolutamente, siamo 5, sì, 5. E un augurio di buon anno a tutti gli ascoltatori di Parma, di Palla in Tribuna e Radio Parma. Speriamo che il 2026 ci possa portare dei bei risultati, una salvezza possibilmente più serena dell'anno scorso, sì, dai. Almeno quello ci vuole, non possiamo aspettare gli ultimi 20 minuti, mezz'ora dell'ultima partita, penso che non ce lo meritiamo, e speriamo, dai, siamo un po' in altalena, negli ultimi tempi con i risultati del Parma, però alla fine della fiera l'altalena ha portato 5 partite con 3 vittorie, insomma non è stato male fin qui. Adesso vediamo, perché c'è un gennaio fittissimo di impegni, quindi questo che comincia appunto sabato con Sassuolo Parma, poi si va fino all'1, mettiamo anche la partita dell'1 febbraio, si gioca quasi 2 volte a settimana per tutto il mese. Prossimo turno Cagliari-Milan, Como-Udinese, Genoa-Pisa, Sassuolo-Parma, Juve-Lecce, Atalanta-Roma, Lazio-Napoli, Fiorentina-Cremonese, Verona-Torino, Inter-Bologna. Poi il Parma recupererà, poi ci sarà il turno infrasettimanale con l'Inter e poi via via tutte le altre partite, insomma Ce n'è. Ci ritroviamo qui a Palla in Tribuna, ve l'ho detto, è venerdì, sempre poco dopo le 14. Questa è l'ultima puntata dell'anno. Grazie ad Andrea Gatti in regia, grazie a Simone Taccolini per tutte le puntate precedenti. Tornerà poi, la ritroviamo a breve, ma così tutti noi vi auguriamo buon anno. Grazie, continuate a seguirci. Ciao a tutti.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.